Buonasera amici e amiche di Non Compila, siamo tornati. Davide e Giovanni in formazione monostanza per oggi. Dove vi trovate di bello?
Eh sì, direttamente dalla provincia di Cagliari. Oddio. Oh
Bello,
mio
bello questo piccolo title.
Sbagliato.
Da Catania.
Catania, ho sbagliato tutto.
Quasi, quasi Cagliari, gli amici delle isole, come si dice.
Sempre di
Cominciamo.
Quest'oggi non siamo solo tra noi, siamo fortunati perché abbiamo un ospite speciale, Emanuele. Ciao Emanuele.
Ciao, tutte le volte mi fate venire l'ansia da prestazione quando partite.
No, non fare così, non fare così. Adesso ti facciamo mettere a tuo agio, anche perché insomma, si vede che hai un setup che ti porta davanti alla webcam più volte nella
Sì,
tua vita.
diciamo di sì.
Parleremo anche di quello. Siamo qui, mi piaceva molto il titolo che hai suggerito, Emanuele, la guida di sopravvivenza tra varie tensioni nel tech che ci tirano, scrittura tecnica, corsi e quant'altro. E parleremo anche un po' di carriera. Nel frattempo, però, ricordiamo a tutti che questo è Non Compila, è una trasmissione di divulgazione e demistificazione di pratiche IT. La redazione è composta da me, Lorenzo, e da Davide e Giovanni, che di solito sono in giro per il mondo. Ogni martedì alle 9 di sera ci troviamo davanti a queste fantastiche webcam con, quando siamo fortunati, ospiti speciali come Emanuele, altrimenti ci facciamo quattro chiacchiere in compagnia. Sappiamo che vi piacciono anche quelle. Potete, se volete, entrare nel nostro canale Telegram dove potete avere qualche insight su quello che sta succedendo in redazione e ricevere anche selfie inopportune da parte di Davide e Giovanni nella loro piccola escursione siciliana. Ma soprattutto potete stare un attimo al passo, rispondere a sondaggi e farci un po' capire cos'è che volete vedere da questo canale qui. Sapete anche che su YouTube pubblichiamo tutte le puntate che vedete qui su Twitch, quindi se per caso le perdete potete trovarci sul canale di Non Compila YouTube, che diventa sempre più popolare. E come se tutto questo non bastasse, su Spotify potete anche ascoltare queste bellissime interviste. Con questo lungo preambolo, facciamola questa chiacchiera di riscaldamento. Tu, Emanuele, ti sei spostato su Mastodon oppure hai spostato un po' delle tue cose su Mastodon?
Allora, premessa, ero già registrato su Mastodon, tempi non sospetti, che a me queste cose qua piacciono, subito, bellissimo, che poi onestamente non avevo più guardato perché non c'erano tante community, perlomeno riguardo Dotnet, diciamo così, non c'era tanta gente, mi avevo un po' abbandonato, quando poi hanno iniziato tutti a dire Mastodon, Mastodon, ho recuperato l'account e ci sono tornato, ripubblico onestamente solo quando posto sul blog o alcune cose, magari non qualsiasi cosa come facevo in realtà più prima, ma anche adesso ho ricominciato un po' su Twitter ogni pensiero, diciamo così. Sto un po' selezionando i contenuti rispetto prima, rispetto a come facevo su Twitter. Quello ho visto che lo fanno comunque in tanti. Chi è passato su Mastodon, altre persone, almeno diciamo la community Dotnet, che la conosco più io ovviamente, ho visto che la gente tende sì a postarci, ma cose più selettive, diciamo così. Un po'
Sì.
sul blog, un articolo interessante che ha trovato e così via. Devo essere onesto, mi piace quasi più di Twitter perché forse è meno dispersivo rispetto a almeno al momento. Quindi certe cose mi piace di più, per altre però Twitter c'è il fascino di cioè, ora, Twitter è figo. Ora, facciamo stare Musk, okay? Non c'entra niente. Però la piattaforma in sé a me è sempre piaciuta perché è molto più in tempo reale rispetto a Mastodon. Questo almeno al momento è così, almeno non cambiano qualcosa, ma anche il protocollo su cui è basato Mastodon non è proprio che ti porta a fare un Twitter, no? Cioè è molto simile con le cose che hanno fatto, il boost, che invece sarebbe il retweet, cose che sono simili, ma non è proprio uguale. Cioè te ce la vedi a seguire una diretta di qualcosa come fai a volte con l'hashtag su Mastodon rispetto a Twitter? No. Cioè è un'alternativa, va bene, serve un'alternativa, serve, non c'è
Sì.
un'alternativa.
Sì.
Poi la cosa che se ho fatto l'idea di Twitter è che tutti gli anni doveva chiudere, almeno da 10 anni, in realtà
Ed è
non aveva mai
ancora
chiuso
lì.
perché non c'era un'alternativa. Perché
Sì.
se volevi chattare, fare, diciamo, parlare per topic, e quello gente non ha mai capito di Twitter, in realtà te segui un topic, non segui le persone, sì, anche le persone, ma te segui dei topic, cosa che su altri social non potevi fare, no? Facebook, figo, però devi mettere follow a una pagina, non vai per argomenti. Twitter
Sì.
per argomenti e non c'era mai stata, non c'è mai stata una valida alternativa. Mastodon somiglia, ma non era nato per quello lì. Quindi l'hanno un po' riadattato, ci può fare quasi le stesse cose, ma non è la stessa roba. Quindi cioè o Musk impazzisce, piglia Twitter e tutto e lo butta su Marte anche loro, se no è difficile che chiuda da oggi al domani. È più facile che chiuda quello rispetto a Facebook, assolutamente sì. Facebook, scusate, Meta, però Meta. Il prodotto Facebook di Meta, chiamiamolo così.
Esatto, il prodotto Facebook di Meta.
Però Twitter è difficile che chiuda da oggi al domani, o meglio, non ce l'ha fatta a farlo chiudere adesso con tutte le cose che ha fatto lui, figurati te se... con altri motivi, però
è vero che si ha un po' l'impressione che tutto questo, per chi non ha nessun contesto in questa storia, Mastodon è un prodotto open source e decentralizzato che si propone come, se non altro, concorrente di Twitter con delle policy, con delle politiche un po' più non so neanche come spiegarlo veramente, perché sono politiche un po' più determinate dalla comunità che ci sta dentro.
Sì.
Ed esiste anche il concetto di comunità diverse che si amministrano in modo diverso da quello che...
Sì, quello, tra l'altro, quella cosa bella, che tra l'altro ho provato a leggere come funziona tutto il protocollo, tutto Activity Pub, non mi ricordo come si chiama.
Può essere.
Pub, quello, insomma, così. Potrebbe sbagliare il nome, però più o meno è quello. E figa questa cosa dei vari server che possono parlare fra di loro, che in realtà poi vedi un feed solo anche se pigliano più server. E l'altro riesce comunque a essere molto veloce, non ho ancora capito come fa, perché la comunicazione, se guardi il protocollo, come fa, non lo so. Tra l'altro anche con dei server piccolini, perché se guardi i requisiti, se vuoi tirarti su un server tuo, su una macchina virtuale o quello che è, in realtà non serve un server enorme, serve una roba abbastanza easy, però questo protocollo pare che sia veloce in qualche modo. Però ripeto, non sarà mai, ma proprio per come fa, per come è fatto, non tanto il protocollo come è fatto anche per Mastodon in Twitter.
E diciamo che è tornato alla ribalta, sebbene esista da qualche anno, è tornato un po' alla ribalta dopo che Elon Musk ha acquisito Twitter e in seguito ad alcune delle azioni un po' forte.
Penso di sì. 5-6 anni, se non sbaglio, forse due.
Sì, ci sta.
Cioè, sono sei, sono 5 sicuri. E ho visto che andava molto di più anche quando c'era entrato, che in Asia, per esempio, c'erano tantissime community anche di gamer, okay, che erano lì sopra. Ovviamente perché in alcuni posti non hanno Twitter, quindi serviva un'alternativa e quello lo potevano usare, credo, fosse quello uno dei motivi.
Sì, sì, ci sta.
Io ho visto che andava un po' di più. Quando c'era entrato prima, sono state scritte infatti in giapponese, cose del genere, in cinese, ok. Per la prima volta che c'è entrato, dice, boh, vabbè, speriamo.
Sì.
Poi non avevo capito bene, onestamente, all'inizio come funzionavano. C'erano delle community aperte, delle community chiuse,
okay.
Prima, per quanto può fare anche adesso, però, diciamo, prima, quando c'era entrato le prime volte, rimani un po', anche perché è una cosa che devi prima capire come funziona. Forse Twitter è più immediato, no? Cioè, apri Twitter, vedi il feed, dici, boh, più o meno ho capito come funziona. Tweeti te, più o meno. Gli hashtag ancora nessuno ha capito come funziona, perché nessuno li segue, però lasciamo stare quello. Però fondamentalmente è più semplice, no? Mastodon devi capire anche la registrazione. Mi registro su un server, poi però vedo quello degli altri, cioè, il feed degli altri server, perché? Non lo so. Cioè, bisogna un po' capirlo, ecco.
La curva di apprendimento è un po' più ripida, diciamo.
Sì, esatto. Non ho visto quanto schifezze ci sono sopra, cioè rispetto magari a... rispetto anche a cose, diciamo, non... meglio, cioè, cose non censurabili o censurabili, non so quanto ci sia sopra, onestamente, rispetto a Twitter, che Twitter era e abbastanza pieno di un po' di tutto. Mastodon non lo so, quindi è troppo giovane.
Hai notato peggioramenti recentemente su Twitter? Perché io trovo il mio feed intasato di cose, tutte cose molto tecniche, quindi hanno capito che sono in quell'ambito, però in un formato che non mi fa impazzire, tipo ecco il thread che ti mostra questi punti per migliorare le tue skill di qua di là. Tutta a thread e sono preferiti dall'algoritmo i tweet di questo tipo. Non so se avete notato,
allora, una cosa. Non so se è un'impressione anche mia, perché so che c'è stato un cambiamento, però l'ho notata anch'io questa cosa qua. Però ecco, ora che mi hai detto anche te, forse non sono solo. Però ripeto, non so se è un bias che mi è venuto perché so che è stato cambiato qualcosa, o se effettivamente è così, o semplicemente perché ho visto che, diciamo, nell'ultimo periodo, prima dell'era di Musk, diciamo così, prima c'era pre-Covid, poi dopo Covid, poi adesso c'è pre-Musk, dopo Musk, no? C'è questa roba qua. Cioè, prima di Musk c'era arrivata molta più gente anche su Twitter, per qualche motivo, non lo so. Quindi c'era già un po' più intasato, c'erano un po' più contenuti po' più confusionari, però ripeto, non so se è perché ci mancano delle persone in Twitter adesso, perché oggettivamente mancano delle persone in Twitter, o perché hanno cambiato qualcosa, non lo so, però non so, anche io sono qua, però non so la risposta, dovrebbe fare un sondaggione più ampio.
Scatterà il sondaggione sul canale Telegram, infatti, quindi abbiamo almeno 90 persone tecniche che passano del tempo su Twitter che risponderanno alla domanda, ma Twitter è cambiato effettivamente a livello di performance, eccetera. Ma noi non siamo qui per parlare di Twitter, neanche di Mastodon, anche se vi invitiamo a fare un checkout di Mastodon, perché se non altro, come diceva Manuel, l'architettura è interessante ed è una curiosità che ci possiamo togliere. Siamo qui per parlare un po' di come orientarsi in ambito IT e soprattutto come fare delle cose molto belle come quelle che hai fatto tu, Emanuele. E come forse sai, a noi piace partire con le nostre interviste dalle tue origini, dai tuoi primi passi nell'ambito IT, cioè qual è stato il percorso che ti ha portato a poi entrare nel software. Raccontaci un po'.
Allora, in realtà mio babbo mi portò un'Amiga a casa, un'Amiga 500, quando ero piccolino, e da lì ho scoperto il computer, fondamentalmente. All'inizio giocandoci e basta, poi non mi ricordo come si chiamava il programma che c'era sull'Amiga per scrivere il codice, non mi ricordo neanche come mai c'ero entrato, avevo scritto qualcosa, non era, non so nemmeno come si chiama, quello, ok? E poi, subito dopo, Amiga 1000, ovviamente, però era sempre la stessa roba, solo più veloce, e poi il 386. Lì è stata la svolta, ho detto 386 perché c'era il QBasic, che forse non tutti si ricordano, soprattutto Davide Giovanni, vedo troppo giovani per ricordarsi il QBasic e il 386. Lorenzo, non so, hai la mia età? No, sei più giovane anche te di me, Lorenzo, credo. Però c'era il QBasic, e lì ho iniziato a scrivere in QBasic, c'era un programma che era lo Snake e uno il Gorilla, c'erano quelli lì, quello che tiravi le banane con il gorilla, che dovevi prendere l'altro gorilla, e ho iniziato a modificare quelle lì perché c'era il codice, che era il codice esempio. E da lì mi ho detto, ma non è male stato qua. Ma in realtà nel frattempo la mia grande passione era tutt'altro, perché da piccolino mi piacevano gli insetti, volevo fare l'entomologo da grande io, non il programmatore. Quindi portavo a casa nei vasetti insetti, lumache, qualsiasi cosa, la camera piena di stato qua. Però, diciamo, stando molto a casa, diciamo così, quando ero piccolino, avevo anche tempo di stare al computer. Poi il computer è sempre stata una mezza passione, fino a che non sono arrivato in quarta superiore, io ho fatto professionale, quindi avevo la famosa terza area, non so se c'è ancora, che è una mattinata in cui in realtà non fai lezione, per modo di dire, ma fai un'attività esterna, e io ho avuto la fortuna, a questo punto posso dire, di avere il sabato mattina, tutta la mattina, un corso di informatica che è durato ovviamente da settembre a giugno. E mi avevano insegnato, attenzione, Visual Basic 5 al tempo, perché c'era... e poi Visual Basic 6 da solo. E l'azienda che ha fatto così, era un'azienda esterna che faceva questo qua, era un'azienda di Pistoia, dove sono io. Appena ho finito poi la quarta superiore, dovevo fare nell'estate uno stage, ok? E mi avevano preso loro a fare lo stage, dicendo, se interessa poi vieni da noi. Invece di fare, praticamente... Era tipo 15 giorni finita la scuola e 15 giorni prima di rientrare, che era poco, mi chiesero se volevo stare anche tutta l'estate. Quindi in realtà ho detto, avete preso l'entusiasmo? Sì, figata! No? Mi davano 3 euro, tipo, tutta l'estate ho preso 3 euro. Però volevo comprarmi anche il motorino, quindi mi andava benissimo. E ho fatto questo stage appunto allungato. E poi quando ho finito la quinta superiore, in realtà, ricordo ancora, feci l'esame tipo il 18 giugno, il 20 giugno ero assunto da loro.
Secondo te cosa li convinse a darti l'opportunità di spendere l'estate con loro?
Perché mi facevano fare dei lavori bruttissimi che loro non volevano fare, tipo copia e incolla di roba.
E tu non ti lamentavi, anzi tu dicevi sì, questa roba qua.
Io ero in mezzo a due programmatori bravissimi e poi tra l'altro un paio erano veramente, veramente bravi, erano un'azienda di 5 persone, una roba del genere. Quindi comunque imparavo anche nel frattempo. E poi... Certo. Ho fatto davvero dei lavori, cioè una roba di copia e incolla davvero, ho fatto dei momenti per quasi tutta l'estate, però avevo comunque imparato qualcosa. Poi appunto uscito da lì, evidentemente non avevano trovato altri perché mi hanno assunto dopo. E poi, diciamo, quando avevo appunto 18 anni e mezzo, 19, quando sono uscito dalla scuola, insomma, ho iniziato a lavorare da loro e sono rimasto lì qualche anno finché poi non mi sono messo a 21-22 anni, in proprio subito per fare freelance, rischiosissimo. Però Pistoia barra Firenze me la cavavo un po' con quello che quel poco sapevo fare, il Visual Basic. E poi da lì poi ho trovato Mod.net da subito, perché poi era qualche anno dopo è partito il Mod.net, non sapevo neanche cos'era il linguaggio aumenta oggetti, perché arrivavo da VB, che era una roba totalmente diversa. Ci ho picchiato subito il muso, avevo iniziato con VB.net, C Sharp ho scoperto molto dopo, perché già appunto non sapevo programmare, già tanto sapevo programmare Visual Basic, C Sharp era una roba con le graffe, le cose, abituato a Visual Basic, che per me era una roba punto e virgola, affondare righe, cioè, roba incredibili. E quindi da lì poi .NET basta, sono impazzito e solo .NET. Poi, non è proprio vero, poi ti dirò perché dopo, però non è proprio vero solo .NET, però solo .NET.
Sono curioso di questa cosa, Emanuele, siccome è, sai, ci piace non andare attraverso tutto il CV, ma passare per i punti importanti, no? della tua carriera, perché poi certe robe uno le fa, le mette da parte e vabbè. Però mentre ci raccontavi del tuo ingresso, no? nell'ambito tech, pensando poi al fatto che tu hai un blog, hai scritto un libro su .NET e su framework.NET, di cui parliamo tra poco, qual è stata, mi chiedo, no? Siccome tu hai fatto i tuoi 5 anni superiori al professionale, e immagino che passare da quel tipo di formazione a scrittura tecnica con un audience molto ampia che ha delle aspettative...
Non devo arrivare.
Right. Quindi sono curioso di sentire da te quali sono state le sfide, come hai fatto a metterti su quel track là di dire ok, adesso scriverò per un audience che è un audience molto esigente e devo magari costruirmi degli strumenti che magari non ho ancora. Qual è stato il tuo percorso lì?
Sì, allora, è stato in realtà molto difficile per vari motivi, perché prima ho fatto un professionale, quindi metodo di studio zero, cioè non ti insegnano niente. Non ho fatto nemmeno l'università, quindi perché ho fatto professionale, figurati se potevo fare l'università, non avevo le basi. Quindi ho avuto molta difficoltà all'inizio e ce l'ho ancora per certe cose, nonostante abbia 40 anni e non ho ancora... Perché quando ti mancano delle basi di studio, dei metodi di studio, che è difficile anche impararli dopo, no? Perché comunque sei più grande, c'hai altre cose da fare, hai meno tempo anche per mettersi a imparare un metodo di studio. Okay. Quindi il mio più grande problema che ho sempre avuto è studiare. Cioè, non è facile per me studiare acquisire, cioè, cose nuove. Poi sembra strano a dirlo, perché poi sembra che faccia 100 cose e le faccio, ma ti garantisco che mi devo applicare molto più di altri, perché ho questa difficoltà nello studio. Infatti ho passato 3-4 anni almeno che praticamente proprio veramente non uscivo la sera e neanche il weekend, perché la passavo a studiare, perché ci mettevo più degli altri e tutto. Poi un po' vivi un po' di rendita, diciamo così, no? Perché poi .NET, quando lo impari e tutto, sì, cambiano le versioni, cambia quello che è, però più o meno sempre quello, è un po' più facile. Poi soprattutto ho fatto una cosa geniale, mi sono circondato di persone che ne sanno più di me, che questa è la base, no? Da cui puoi sì attingere, copiare soprattutto, e poi se hai un problema alzi la mano. Però questo, a parte scherzi, l'ho detto in battuta, ma è un consiglio che do a tutti, di non chiudersi nella propria stanza a pensare di adesso studio da solo, faccio tutto da solo. No, perché la community in generale, ma anche comunque conoscere persone, anche come fate voi col canale Telegram, e tu dove uno ha un problema alza la mano e puoi chiedere, no? Non bisogna aver paura di farlo. Adesso per fortuna vedo che le cose sono un po' cambiate, la gente alza la mano. Qualche anno fa non era assolutamente così, sembravi, se alzavi la mano venivi detto non lo sai, maledetto, cioè, sì, non lo so, chi se ne frega, cioè io non ho mai avuto problema a dire non lo so, perché secondo me non c'è niente di male, non si può sapere tutto. Io magari so fare una cosa anche a parità, ora metti caso, parlo del mio collega barra amico Marco Minerva, e lui è MVP anche lui su C Sharp, c'ha il suo canale Twitch in C Sharp, è un mostro, no? E cioè fortissimo. Io so fare io dico sempre pubblicamente, un decimo delle cose fare lui in C Sharp. Se però lo metti davanti a un CSS, sembro io in C Sharp, ok? Quindi quando lui ha qualcosa da fare, diciamo, con CSS, o mi torna qualcosa, mi chiede a me, io non so fare cose in C Sharp, gli scrivo e mi risponde, no? ma non c'è niente di male.
Cioè, è fantastico, sì, assolutamente. Esatto.
Il mio percorso qual è stato? Quello di immagazzinare dagli altri, cercare di capire cosa facevano gli altri, anche come studiavano, onestamente, ora da guardare. Poi, come dicevi te, sono arrivato quest'anno a scrivere il primo libro, l'ultimo, basta, non scrivo.
Dici che è l'ultimo?
Non lo so, vediamo. L'ho scritto insieme appunto a Marco e l'altra persona che è Andrea Tosato. Io ho scritto l'introduzione del basket. Ciao ragazzi, tutto a posto, questo è il mio... non proprio così, però completamente quasi. Però è difficile scrivere un libro. Scrivere un libro è veramente difficile perché comunque devi conoscere molto bene l'argomento, ovviamente. Devi studiare prima di scriverlo e anche mentre scrivi, perché mentre scrivi a volte ti viene il dubbio, dici ok, io questa cosa la do per scontata, ma chi legge lo sa? Quindi a volte tendi anche a ripetere l'ovvio nei libri. Il libro informatica lo leggiamo tutti, a volte, soprattutto su un argomento più o meno, diciamo, sa di cosa parla, a volte ti addormenti quasi in dei pezzi perché dici ok, questo lo so, dai, andiamo avanti, dovresti scrivere il codice, fammi vedere qualcosa, no? È anche un po' la nostra indole questa, no? Di voler sempre fare, prima scrivere, poi leggere come funziona. No? Ah, non funziona, aspetta, vado a vedere perché, e vai a leggere la documentazione, no? Questo altro grande classico. È impegnativo scrivere un libro. Poi avevamo io da scrivere 3 capitoli, Marco mi sembra 4 e Andrea 3 o 4, anche lui però diviso così, e già era impegnativo così. Scrivere un libro come abbiamo fatto noi da 200 pagine e più da soli è impegnativo. Non ci abbiamo messo un po' più tempo perché io ho avuto problemi anche personali, a un certo punto avevo rallentato, ma se no ci mette comunque da solo, secondo me, 7-8 mesi a scrivere un libro. 200 pagine, perché sembra 200 pagine che ci vuole a scriverle, no? E quando arrivi a scriverle poi c'è la review, c'è... non è semplice.
Sì, credo poi, Emanuele, con i contenuti tecnici, come dicevi, c'è quella complessità aggiuntiva del dover dare dei riferimenti a chi legge e quindi dover arricchire il testo con dei fondamenti, no? Quindi giustificare, non è...
Una cosa stupida, vedremo, ti devi preparare qualche pezzo di codice... Sì, che funziona, ma che abbia anche senso.
Senso che sia un po' appealing, che non sia la solita robetta. No?
Sì, esatto. Quindi poi noi abbiamo scelto anche un argomento, le minimal API, che sono una nicchia, no? Per certe cose è stato forse anche, non perché ho scritto io, ma più difficile perché era già una nicchia di qualcosa, no? Se scrivi un libro generico su ASP.NET Core, ti puoi inventarla qualunque, no? Scrivi un po' di roba e viene fuori qualcosa, no? Essendo già una nicchia, era ristretto, documentazione non ce n'era tanta, neanche su ufficiale, perché in realtà, essendo una branchia della ASP.NET Core Web BI, diciamo, fanno sempre riferimento a quello per alcune cose. Quello è un derivato, diciamo così, no? Anche se poi è diventato una specie di framework a sé, però è un derivato di quella. Quindi documentazione, in realtà, te lo giuro, è una pagina sul sito di Microsoft che ho scritto i pezzi di codice che, diciamo, con cui fare una minimal API con tutti i riferimenti all'API di ASP.NET Core, no? Quindi inventarsi un libro su quella cosa lì è stato anche più impegnativo, se vuoi, sotto questo aspetto qua.
Ma allora, adesso ti faccio una domanda e poi faccio entrare in gioco Davide Giovanni. Dicevi che la documentazione per minimal API su Microsoft è abbastanza esigua. Di solito quando uno si mette a scrivere qualcosa, questa cosa nasce da un'esigenza, no? Per esempio, evidentemente tu e i tuoi colleghi avete visto che c'era del valore lì, soprattutto quando la consapevolezza e l'awareness attorno a un topic è molto bassa, uno dice, caspita, qui c'è una cosa che potrebbe essere una piccola miniera d'oro a livello di produttività, a livello di progresso nel modo in cui si fanno le cose. Quindi voi avete visto avuto questa visione in qualche modo. Raccontaci un po'. Così ci parli anche di cosa sono queste minimal API, per chi non ha contesto, no? E ci racconti anche quanto questa roba ha a che fare con .NET e quanto è un concetto un po' più esteso, cioè che si può applicare a altre cose.
Sì, allora, l'esigenza è nata questa cosa qua. Minimal API, faccio un passetto indietro. Node.js, dici cosa c'entra Node.js con .NET, ora ci arrivo. In realtà, diciamo, da sempre alle minimal API. Perché? Perché te scrivi con Node.js, non mi ricordo mai la sintassi, però... ti tiri su un server express con una riga e poi scrivi get e gli fai tornare qualcosa. Finito. Hai fatto un API, ok? Autenticazione, log, tutto quello che vuoi. Però fondamentalmente 4 righe l'hai fatta. con Aspnet Core, se volevi fare un API, se erano tirati dietro, giustamente o ingiustamente, questo non è, chi se ne frega, non siamo qua a giudicare, ma tutta la parte ovviamente di MVC, quindi era un'applicazione MVC, se, ma la view era l'endpoint, no? Praticamente dell'API, quindi c'avevi i controller, avevi una struttura del progetto comunque complessa. Se volevi fare un API più semplice, la potevi fare comunque, però scrivendo tutto da zero a mano, e ti veniva comunque una cosa lunghissima. Però il concetto di API che c'era in Aspnet Core, che c'è ancora perché esiste ancora, puoi ancora fare i controller e tutto, anzi, io 60% del tempo faccio API normali e non minimal, ora arriviamo anche a quello. Però per una persona soprattutto che approccia al mondo Aspnet Core, che vuole fare un API da zero, non è così immediato come farla con Node, per esempio. Anche se non conosco Node, ok? E non so niente di Node.js, ok? Faccio prima a scrivere la motoride con Node, se non so niente, che in Aspnet Core. Okay? E da lì le minimal API, che hanno fatto il team di Microsoft, che ha fatto Aspnet Core, che sono sempre solito due o tre, comunque, Edwards, Fowler, così, ha detto, ma perché non proviamo a prendere il buono che c'è di Node.js? Non l'hanno detto, però sono davvero fatto così, no? E hanno fatto la stessa cosa che fai con Node, punto. Tiri sul server e scrivi poi get, put, post, 10 righe e c'è l'API. Togliendo tutti gli strati che ci sono per fare controller con i vari... ultra svelta, come si chiamava una cosa, profondamente non ci sono i... Scusa, action filter si chiamano, che sono delle cose che vanno nella pipeline delle chiamate fra il tuo controller e la chiamata vera e propria. Puoi fare delle cose nel mezzo, no? Hanno tolto tutto e quindi sono diventate molto più veloci e poi... diciamo, riparti proprio da zero, nel senso che se vuoi implementare l'autenticazione, devi te dirgli mettimi l'autenticazione, invece prima era quasi scontato l'autenticazione, poi altre cose, anche dei controlli sulla validazione, ok, in realtà prima c'avevi tutto già pronto, lì minimal, nel senso che non c'è niente, no? Il problema qual era? È che la gente, e lì l'esigenza per cui abbiamo pensato a scrivere il libro, e che in realtà serviva anche a noi perché ci facevano domande sulle minimal API, facevano sempre le stesse, ma alla fine, come fa un API, c'ho un file solo con tutto dentro. No! Perché comunque c'hai C# dietro. Quindi ti puoi prendere... invece di scrivere punto .get, come fai su Node, scrivi tutto il codice lì dentro, puoi farti comunque delle classi, puoi fare questo qua, tirarti fuori il codice e lo fai con una struttura decente, no? Che poi alla fine ti viene quasi come se fosse un controller, ma non è un controller. L'approccio non è quello del controller, no? Al punto di prima. Essendo poi molto leggere, girano bene delle minimal API, anche la parte con i controller e tutto, però essendo molto più leggere, se ho fatto un server con una Raspberry te lo fai. Questo è molto comodo perché se io ho dei device IoT, ok, gli posso fare esporre a loro dei dati, e non solo loro che vanno a scrivere, ma posso anche io esporti dei dati, e sei te che te li vieni a prendere, no? Ho fatto esempio la Raspberry, ma può essere qualsiasi altra cosa, qualsiasi altro device, diciamo, dove ci gira Linux anche, ovviamente, come la Raspberry, perché .NET è supportato anche su Linux, quindi l'esigenza è nata da quella cosa là. E poi tutte le persone, tutta la gente che faceva sempre stesse domande anche durante le live, o che così, ma se voglio fare test, ma se voglio fare le performance e tutto. Quindi nel libro, nonostante, ripeto, non sia un libro né lungo né super dettagliato, perché alcune cose... comunque le devi conoscere del mondo Aspnet se vuoi fare minimal API. In realtà ci sono spiegate anche come fare test, come fare benchmarking, come utilizzare un database, perché anche lì, essendo minimal, non c'è niente, devi implementare te, dici, ah, ok, ci vuoi mettere anche database, aggiungi entity framework, istanzia entity framework, se vuoi usare entity framework, o se vuoi usare Mongo, puoi usare Mongo, proprio per fare un esempio, no? Quindi abbiamo fatto tutta questa serie di esempi, è più un libro, dico la verità, a un certo punto diventa, a parte la fase introduttiva, dove... io e poi Marco facciamo traduzione, più una serie di esempi e best practice per aggiungere cose alle minimal API, è diventato quel libro, più che un libro, anche perché ti ho detto, minimal API, se leggi i primi due capitoli, il mio e quello di Marco, in realtà ti puoi chiudere e dici, ok, faccio la minimal API, e lo fai, perché in realtà puoi farlo. Però poi dopo sono tutte le cose, appunto la parte di test, la parte di accesso al database, la parte di routing, che puoi andarti a cambiare come vuoi, e questo è il motivo per cui diciamo l'abbiamo fatto e abbiamo deciso di farlo.
Vai Davide, vai Giovanni, grazie Emanuele.
Con l'introduzione delle minimal API, in qualche modo quindi Asp.NET ha cercato di come dire, svecchiarsi in senso, beh, positivo, quindi svecchiarsi è una, sembra una cosa positiva, o alleggerirsi, come hai detto tu poco fa, è vero?
Allora, svecchiarsi, secondo me, non tanto, perché comunque con ASP.NET Core e il .NET Core, diciamo così, saranno già svecchiati sotto quell'aspetto lì, cioè non è più .NET Framework 3.5, 4.7, 4.8, tutte le varie, 4.5, 4.7, 4.8. Che erano dei cardenzoni, e quello assolutamente posso capirlo, andavano solo su Windows, così. Con ASP.NET Core, quindi ti parlo del 2016, più o meno, quando è uscito, in realtà si erano già un po' svecchiati. Gli mancava però togliersi di dosso, in parte, e lo stanno facendo benissimo con ASP.NET Core, secondo me, la mentalità di dire Microsoft è indietro, perché c'ha fasti cardenzoni, così via, no? Con ASP.NET Core si erano già tolto di dosso. Con il minimal API ho visto gente, attenzione, qui sono, ho pianto quando ho visto questo qua, che non aveva mai utilizzato C Sharp e roba Microsoft, che ha iniziato a fare l'API con il minimal API, perché hanno detto, ah, figo però, perché posso fare l'API, ma invece di e TypeScript e cose del genere, che uso C Sharp e ho già tutto. Anche io pianto, te lo giuro, perché comunque sia, è vero che c'è TypeScript ora con JavaScript, che comunque è di Microsoft, tra le altre cose, tutti fanno figli ora, no? Anche a Angular, oh, noi usiamo tutto TypeScript, anche Vue.js adesso, noi tutto TypeScript, però è quello che ha scritto C Sharp, tra l'altro, che ha inventato C Sharp, che ha scritto TypeScript, piccola parentesi. Quindi hai una potenza non da sottovalutare con le minimal API. Per esempio, con le minimal API, nel senso di nicchia, no? Però con la ASP.NET Core in generale hai un come lo chiamano, uno Swiss Army Knife molto, molto all'avanguardia, non è più il cardenzone di prima. E certo. Hanno fatto la stessa cosa, se ci pensate, anche se non è un prodotto, diciamo, per sviluppare, cioè per sviluppare un framework, un linguaggio, ma con Visual Studio Code, no? Gente che Microsoft mai sul mio PC, gente col Mac sotto il braccio, cioè avevo anch'io il Mac, sotto il Mac, io una roba Microsoft, io non la voglio. Visual Studio Code, c'erano tutti. Adesso Visual Studio Code è diventato...
Visual Studio Code ha conquistato il mondo abbastanza, sì.
E io, quando ho visto Visual Studio Code, era l'anno prima che l'hanno fatto vedere, perché era al Summit, no? E tirano fuori, arrivò un tizio col Mac, sul piedistallo alla presentazione, disse, questo è Visual Studio Code. E quando lo vide, la mia prima lezione fu, ma c'hanno già Visual Studio classico, al tempo forse era il 2015, mi ricordo, 2016, cosa del genere. Che si sono messi a fare questo editor, poi fa l'HTML, il CSS, all'inizio non faceva niente rispetto a quello che fa ora, era un'altra roba, no? Poi la prima versione, immagino un'alfa che avevo visto io un anno prima che uscisse, no? Appena uscito, ho visto la reazione della gente e ho detto, ora ho capito perché l'hanno fatto. Perché in realtà lo Studio Code può non piacere, perché assolutamente può non piacere. Attenzione, non è un IDE, questo lo dico sempre, perché tanti fanno il confronto con WebStorm. WebStorm è un IDE. ID, chiamalo come volete. Chiamalo come
vogliamo. Sì, sì.
IDE all'italiana, più bello, ok? Lo Studio Code è un editor avanzato di testo con tanti estensioni. Okay? Che è una cosa totalmente diversa, questo non bisogna dimenticarselo. Poi si può fare il confronto perché sono cose simili, ci scrivi linguaggi uguali, puoi scrivere in PHP, puoi scrivere tutto, ma sono cose totalmente diverse. E non ha avuto successo solo perché è gratis rispetto agli altri, perché WebStorm, cioè se sei un freelance, costa, non ricordo se 100 euro o 200 l'anno, se non hai 200 euro da investire nel tuo ambiente di sviluppo, c'è un problema. Vuol dire che, quindi non è tanto quello lì. Poi ovvio che ti porta, cioè se posso spendere meno va bene, però ci sono ancora gli affezionati di WebStorm, sono rimasti. Io da un po' di tempo a questa parte, lo dico, ovviamente non è mai stato un problema, utilizzo JetBrains Rider invece di Visual Studio, semplicemente perché la produttività mi aumenta con quello e io onestamente preferisco la produttività rispetto a essere fanboy di Microsoft. Sono fanboy di Microsoft, ho la maglietta Cloud Hero, questo è il vecchio logo di Azure, ci ho tatuato il logo di Visual Studio Code, quello di Office, cioè il cappello di Xbox, cioè MVP ovunque, anche GitHub Star, però vabbè, però c'ho tutto di Microsoft, no? Però se una cosa la fa meglio un altro, perché non usarla? Chi se ne frega? Cioè,
non è... Io tra l'altro non sapevo neanche di Rider, però non sapevo di Rider perché non sono coinvolto nell'ambiente .NET, perché Rider è l'interpretazione dei vari IDE di JetBrain, ma per .NET, giusto?
Sì, sì, sono partiti per farlo da quello che per Java, che non ricordo come si chiama...
IntelliJ IDEA.
IntelliJ, sono partiti da IntelliJ, infatti... All'inizio, quando era uscito, adesso si vede meno, ma anche la cartella dell'installazione, tutto era IntelliJ.Rider, cioè saranno presi quello e l'hanno portato di là. E poi in realtà il successo di JetBrains con, diciamo, nel mondo Microsoft, non l'ha fatto subito con Rider, perché Rider l'ha fatto uscire dopo, ma l'ha fatto con ReSharper, si chiamava, che era un'estensione di Visual Studio, no? Che però ti ammazzava Visual Studio a livello di performance, però ti faceva un sacco di cose che ancora Visual Studio... Si sogna, esiste ancora ReSharper, ti puoi comprare solo ReSharper, quindi continui a utilizzare Visual Studio, ma ti emula Rider, no? Solo che ti rallenta un po' perché comunque è un'estensione, no? Quindi non sarà mai veloce come Rider in sé. Però con Rider c'è poco da fare, sei più produttivo, punto. Quindi io ho tutti e due installati, Visual Studio e Rider, perché per esempio una cosa stupida che faccio spesso, ma perché è meglio, con Rider scrivo il codice, faccio tutto quello che devo fare. Quando devo pubblicare, proprio come si fa all'inizio magari sui progetti, tipo, tasto destro pubblica su Azure, quella parte lì funziona meglio su Visual Studio. Quindi che faccio? Apro Visual Studio, pubblica, chiudo Visual Studio e torno su Rider. Ma secondo me non c'è niente di male. Ripeto, se l'hanno fatto meglio, si usa quello. Poi c'è stato un momento che era meglio Visual Studio e ho usato per anni Visual Studio, perché era meglio di Rider. Sì, sì. Rider ha raggiunto la maturità che va meglio, uso Rider. Come ho sempre utilizzato Visual Studio Code. A me WebStorm non piaceva, quando lavoravo soprattutto e lavoro ancora con React, parte front-end, WebStorm non mi è mai piaciuto. Con Rider ho la fortuna, perché diciamo che Rider è una via di mezzo fra Visual Studio, diciamo, e WebStorm, perché può utilizzare anche la parte front-end. Quindi con ambiente solo c'è Visual Studio e Visual Studio Code, no? Praticamente come ci insieme. Prima, quando lavoravo senza Rider, avevo Visual Studio aperto e per parte front-end Visual Studio Code. Quindi mi servivano 166 giga di RAM per la
macchina. I soliti 160 giga di RAM.
E soprattutto bravo con due ambienti di sviluppo, aggiorna quello, il tema diverso, perché anche se metti lo stesso tema non è mai uguale, e così via, no?
Ah, sì, esempio, sì, non è la stessa cosa.
La produttività, per esempio, non prendo questa parte, ho scritto un articolo sul blog, del motivo per cui uso lo stesso tema su tre miei ambienti, Visual Studio, Visual Studio Code e Rider. Io ho lo stesso tema, Darkula si chiama, quello che uso, cioè è famoso, insomma, no? E uso quello, uso perché? Perché almeno i colori sono gli stessi. Cioè, diciamo, qualsiasi ambiente apro, almeno le righe di codice me le colorano uguali. Mm-hmm. Perché all'inizio utilizzavo Visual Studio, quello suo standard, Visual Studio Dark, su Rider utilizzavo un altro. Ci mettevo ogni volta 3 minuti a capire le parole chiave che erano colorate in modo diverso. No? Invece con questo sistema questo problema l'ho risolto. Sembra una cavolata, ma lo switch è più immediato.
Vai Davide.
Emanuele, cosa vuol dire per te produttività? Perché stiamo parlando di produttività da un po' di tempo, ma concretamente cosa significa?
La produttività vuol dire raggiungere lo stesso risultato col minor sforzo possibile, che è una delle mie massime della vita, perché non c'ho voglia di fare niente, ok? Io starei tutto il giorno a guardare Netflix e a giocare al PC, oltre che ad allenarmi. E quindi se riesco a fare tutto in meno tempo, per me è bellissimo. Quindi, non me ne, come ho detto prima, per quanto riguarda gli strumenti di lavoro, io avevo davvero il Mac, ho avuto il Mac per anni. Quando sono arrivato al mio primo MVP Summit nel 2014, io mi presentai col Mac sotto braccio. C'era gente che guardava con gli occhi così, no? Perché ora non lo vedo da Spotify, ma gli occhi così, tipo, avete presente il labirinto del fauno, no? Quello che si mette le mani davanti agli occhi, uguale. Vedete, soltanto mai sotto gente aveva gli occhi come il labirinto del fauno di Guillermo del Toro. Qualsiasi creatura di Guillermo del Toro, sono fan, ovviamente. Mi guardava con gli occhi in quel modo. L'anno dopo avevano tutti il Mac sotto braccio, perché era uscito ASP.NET Core, tutti Linux e Mac. Poi il Mac ce l'ho avuto. Perché? Perché il Mac mi faceva andare più veloce per il lavoro che facevo al tempo. Cioè, facevo molto più front-end all'inizio. Io quindi lavoravo non con React al tempo, ma lavoravo in generale con HTML, CSS, Bootstrap, che ero un fan, super fan di Bootstrap anni fa e tutto, usavo il Mac. In realtà il Mac l'ho tolto semplicemente perché anni fa, perché poi lavorando con .NET Framework tutto il giorno avevo una macchina virtuale sul Mac, ci sono detto ma che devo fare? Lavorare tutto il giorno sulla macchina virtuale, dopo sono il PC e sono passato al PC.
Torno al tema della produttività.
E quindi vuol dire, quello vuol dire, sì. E vuol dire anche appunto, in realtà quell'età d'inizio è, diciamo in generale, non per la programmazione, è perdere meno tempo possibile, perché in realtà se perdi meno tempo, hai più tempo per i cavoli tuoi e fare quello che ti piace, no? Quindi...
Come preparare un Ironman, però non ne parliamo adesso di questa cosa. Perché quando tu parlavi di folle imprese, in realtà una cosa che hai scritto non era l'Ironman, hai scritto l'idea di realizzare un corso su LinkedIn Learning. Allora, LinkedIn Learning è una piattaforma di e-learning. Io, da quello che ne ho capito, LinkedIn ha acquisito una piattaforma di e-learning gigantesca.
Linda.
Che si chiama Linda, che era famosissima anche almeno in ambito anglosassone, diciamo, linda.com, e da lì ha lanciato i suoi, ha cominciato a costruire in cima i corsi già esistenti su Linda. Come ti è venuta l'idea, di cosa parla il corso, cosa ha comportato farlo questo corso?
Allora, l'idea non è venuta a me, cioè nel senso che mi hanno scritto loro, appena diventato GitHub Star l'anno scorso, a febbraio 2022, per caso anche quello, come sempre nella mia vita, 90% delle cose che mi sono successe è culo, si può dire culo? Sì, lo diciamo, culo. E, appena sono entrato GitHub Star, mi ha scritto la content manager di GitHub, mi ha scritto, dicendo, sarei interessato a fare un corso su LinkedIn Learning riguardo GitHub? E io, guarda, se proprio devo, no? Lo facciamo. Quindi ho fatto la prima call e tutto, poi siamo andati avanti con, diciamo, tutta la roba, tutta la fila. C'è un post sul mio blog in cui, tanto lo stavo aggiornando proprio stasera prima di entrare qua, e domani rilascio la versione finale, ma manca solo quei dettagli, in cui spiego tutto il viaggio che è stato, il journey, infatti l'ho chiamato My Journey as a LinkedIn Instructor, l'ho chiamato, e tutto il percorso che ho fatto, diciamo, dall'inizio quando sono stato contattato fino all'uscita del corso. È durato quasi un anno poi alla fine il percorso, 10 mesi più o meno. Sì, 9-10 mesi, perché poi l'ultimo mese e mezzo in realtà non... era loro che facevano editing e basta, non ho dovuto fare niente di pratico. È stata una bella impresa, perché non è facile fare un corso con LinkedIn Learning, perché comunque hai dietro, hai un vocal coach che ti segue, non è solo vocal coach, ma è un coach in generale, e ti rendo conto che il mio coach è stato il coach anche di Matthew McConaughey per quanto riguarda il parlato, cose del genere. Ah, per conto che balbetto io, quindi potete immaginare la freschezza, la... quindi,
no, possiamo immaginare, no. Che due palle ti faceva questo, perché tra il fatto che sei italiano e l'impostazione vocale, comunque insomma bisogna...
sono rimasto stupito perché mi ha detto: l'inglese va bene così, qualcosa a sistemare ovviamente, ma su quell'aspetto lì mi sono stupito. Mi ha cambiato più cose per quanto riguarda ovviamente alcuni modi di dire, che in americano più che inglese, diciamo, dove abiti te, Lorenzo, perché, però più americano hanno dei modi di dire leggermente diversi, quindi alcune frasi me le ha rifrasate, ma non tanto per l'inglese, ma per il...
per la regionalità dei modi di dire, sì. Diciamo.
Però fondamentalmente, poi se ascoltate il corso, mi dite voi, sono rimasto male anch'io del risultato, perché non mi aspettavo di parlare bene così. Però è stata una fase di scrittura degli script che è durata dei mesi, 3-4 mesi, ti fanno scrivere prima gli script, fai la review. Ti rendo conto che nel frattempo stavo scrivendo anche il libro io, potete immaginare, non capivo più niente di cosa stavo... E quindi ho scritto intorno ai 20 capitoli del corso LinkedIn Learning, più o meno, se mi ricordo bene, erano quelli lì, no? Quindi scrivo lo script e faceva review lui, questo qui, perché lui faceva anche review di queste cose qua, mi rimandava, devo confermare o devo ricambiare. Ovviamente, attenzione, quando scrivi lo script, poi devi ricordare che te lo devi leggere, nel senso, te lo devi dire, quindi devi stare attento.
Interpretare, certo.
Ti rendo conto che io balbetto, anche se a volte non me ne faccio accorgere, tipo come sto facendo adesso, non sembra che io balbetti.
You're killing it.
So scegliere le parole. Quindi, quando scrivo lo script in inglese, dovevo scegliere anche le parole che sapevo che mi permettevano di non balbettare. Tipo le parole che iniziano con throat o cose del genere. Ora le dico perché ho imparato a dirle. Ma le parole che iniziano con TR e così via, le evitavo come la peste. Solo che già scrivere in un'altra lingua, no? In più, devi sapere che parole evitare è ancora peggio. È uno dei più grandi balbuzienti che c'è in Italia, che è un attore che avete visto sicuramente, I delitti del bar... Filippo Timmy si chiama.
Sì, Timmy, me lo ricordo.
Più balbetta di brutto, molto peggio di me. Io quasi non te ne accorgi se non te lo faccio vedere. Se non mi vedono, a volte non... Cioè, tipo su Spotify, molto mente non si accorgeranno tanti. Ho questi scatti ogni tanto, ma fondamentalmente non sembra che balbetti, no? Lui ha detto una roba a un'intervista, ha detto il balbuziente è colui che conosce meglio l'italiano, perché deve conoscere almeno 3-4 sinonimi della stessa parola, in modo che se non gli viene quella ne deve dire subito un'altra, no? E questa mi ha aperto un mondo, cosa libera davvero, in realtà, no? E ecco, l'inglese dovevo fare la stessa roba io. E quando a volte anche avevo scritto lo script e arrivavo a registrare, mentre leggevo lo script, in realtà ho cambiato spesso le parole, perché lì per lì non mi veniva per come l'avevo scritto. Anche se scrivendolo pensavo di questo dovrei dirlo senza problemi, se serve lì. Ma poi arrivi col fiato corto, come cose, allora cambiamo le parole. Ah, andava benissimo perché è venuto molto più naturale, l'ha detto anche lui. Ho detto... Poi ripeto, sono rimasto male anch'io del risultato perché mi aspettavo che venisse bene in quel modo. Poi loro sono molto bravi a fare editing, a fare cose così, no? Ti rendi conto che te quando registravi un video da 2 minuti, la registrazione ovviamente non era 2 minuti, era 5-6 più o meno, ok? Perché? Perché io leggevo un pezzo, welcome to my course about learning GitHub e così via, se sbagliavo non dovevo ripartire dall'inizio. Se facevo tipo, welcome to my course, rephrase, welcome to my course, rephrase, my course, e ripartivo, capito? E loro prendevano rephrase e rimettevano a posto l'audio. E se lo senti adesso, in realtà è tutto lineare, sembra che abbia parlato per un'ora senza nessuna interruzione, così figa, no? Vedete, è per quello che ci mettono anche tanto. E ci metti tanto, perché scrivi lo script, la review, poi la parte di registrazione dei video, che comunque registri, spesso li ho fatti con lui, in remoto, che lui ascoltava quello che dicevo, io facevo un video, registravo, lui nel frattempo riascoltava, e io facevo quello dopo. Quando riascoltava diceva questo va bene, oppure diceva no, questo pezzo qua fai un patch, quindi facevo un video nuovo in cui dicevo magari solo una frase, e poi lui diceva agli editor questa rimettetela lì, no? È successo pochissime volte, è andata la registrazione, l'ho fatta abbastanza velocemente, anche perché, come ho detto prima, all'inizio sono abbastanza abituato a parlare davanti a una webcam, anche se non mi si vede lì, però nel senso a parlare a un microfono, comunque davanti a una webcam, e tutto a fare sessioni comunque a eventi, ok? Quindi quello ovviamente è un vantaggio, no? Sono si abituato, quello può diventare un po' un problema. Però fondamentalmente è andata la parte di stazione abbastanza bene. Poi, finita quella, c'è la parte che fanno loro, di editing, ma mentre fanno un editing, appena finiscono un pezzo, ci sono delle persone che provano quello che ti hai detto, no? Quindi, se te fai degli esempi come su GitHub, che creavo delle repository, che loro fanno gli stessi passaggi come se non sapessero niente. In realtà è vero che non sanno niente, perché è gente che non è un dev, che sono persone che fanno quello di lavoro, non so come si chiamano, però non sono tecnici.
Sì, sì, sì. Sono dei tester del corso.
Come?
Sono dei tester del corso, come la quality assurance per la qualità dei corsi.
Esatto, chiamano proprio, ecco, ora messo momento lo chiamano appunto non quality assurance, ma qualcosa del genere, infatti. Yeah. E infatti un paio di volte mi hanno fatto le domande perché non tornavano delle cose, in realtà erano due cose che le hanno cambiate nel corso. Quando io ho registrato il corso, qua GitHub le ha cambiate e non ci si può fare niente, ormai il corso era andato, è un pulsante, tipo uno è verde, uno è bianco, hanno cambiato il nome, non è che si muore, i corsi poi sono così, dovresti rifarlo ogni settimana, se no soprattutto su piattaforme del genere, però
pazzesco, vabbè, pazzesco pensare quanta gente c'è dietro, soprattutto quello effettivamente è quello che uno ci può aspettare che possa fare un'azienda su una certa scala, un'azienda di e-learning che abbia proprio dei team, e quindi loro selezionano lo speaker che magari ha una certa notorietà nell'ambiente nella nicchia in cui opera, e poi è molto bello che ti affianchino questi super professionisti, dal vocal coach ai QA, eccetera.
Quello, a parte di corso, guardi, l'età è fondamentale, perché tu puoi essere comunque anche lo speaker più bravo del mondo, cosa ovviamente lo sono io, okay, ma hai comunque dei difetti, sicuramente. Anche quando scrivi un testo, te lo scrivi, magari sei a volte troppo bravo per fare un corso, questo subito non è da sottovalutare, quindi lui ti tende a riportare un po' sulla terra, dice, guarda, questo qua io non l'ho capita, quindi vuol dire che la gente non la capisce, no? E quindi ti fa tutti questi lavori qua, ti fanno, che non sono, nel senso, non sono male, nel senso, è fondamentale, no? E, quindi quello serve assolutamente. Poi ripeto, sono un po' più lenti per questo motivo qua, ovviamente, no? C'è un corso, yeah, se te lo registri da solo, ovviamente in un mese lo registri, però ovviamente la qualità che ti danno loro, a parità di corso, non è quella che hai neanche se prendi uno studio di registrazione che fa quello lì, perché loro, come dicevi te, hanno un team dietro. Io credo che più o meno ci abbia lavorato al mio corso e basta una decina di persone, no? Scusami. Sì. Io alla fine... E comunque alla fine io non mi dovevo preoccupare di niente. Cioè, io ho registrato il corso, ho scritto il script, ma adesso non ho fatto niente, cioè neanche locandine. Le slide, per dire, questo mi è venuto in mente adesso, le slide. Io non ho fatto le slide. Io ho detto a loro, sono soprattutto la parte introduttiva, sono diverse slide, che cosa ci andava scritto nelle slide. Se guardate le slide del corso, sembrano dei video, sembrano. Io sono rimasto male quando l'ho visto, perché pensavo fossero le slide su PowerPoint e poi le mettessero nel video. Col cavolo, quando spiego i Git branch, come fare branch su Git, cioè fate delle animazioni che neanche in... No, forse Avatar adesso, che è uscito adesso, c'ha la stessa cosa, però... Poca altra roba.
Animazioni in 3D di GitHub.
Sì, no, molto James Cameron, un regista, che hanno preso poi è un corso, nel senso, Learning GitHub, che è un overview, non è neanche un corso così. Quello che spero
vai.
Che mi chiamino a casa loro a far registrare il video, i corsi, perché il primo di solito te lo fanno fare, o due, te li fanno fare così online, da remoto, così via. Poi dopo tendono a farti andare là, 10 giorni, tutto pagato, quindi fai il tuo lavoro prima, scripting e tutto, che col coach è a casa. Poi prendi l'aereo, vai là, ti pagano tutto loro, e stai lì, dove sono loro, a Palo Alto, per 10 giorni, te entri in sua registrazione, registri, vai a casa, ti pagano i tuoi, torni la mattina dopo, così, repeat per 10 giorni, per 2 settimane. Ti pagano tutto loro e poi torni a casa e il corso esce dopo qualche mese. Spero, però è una solo un mio... sogno. Se lo fanno bene, se non lo fanno, mi sono divertito lo stesso. Vai.
Allora, intanto abbiamo postato il link al corso su GitHub su LinkedIn di Emanuele. Dateci un'occhiata, bravi, adesso arriverà anche... Come?
Ho detto bravi, così mi pagano.
Ottimo, ottimo, ottimo. 50-50, giusto? Sì, adesso arriva anche il libro. Emanuele, ma intanto mi hai svoltato sulla questione delle parole... per chi soffre di balbuzie, è una cosa che non sapevo. Cioè, il fatto di arrivare a scegliere la prossima parola in casi in cui ci sta per inceppare, incredibile, non la sapevo. Complimenti, perché...
Sopravvivenza, so questo.
Hai ragione.
Altri modelli di NLP, eh?
Esatto. ChatGPT.
Inferenza e tutto, no.
Un'altra cosa, ne sono tanti in realtà, ma intanto sia corso su LinkedIn che libro, esperienze incredibili, ma del corso è un lavoro enorme, e quindi mi chiedo, ma scusami, ma ne vale la pena? Quelli su Spotify non vedranno questo gesto, però ma ne vale la pena?
I soldi.
In termini salariali?
È sotto NDA, non posso dire quanto si guadagna, però ti rendi conto che c'è gente che fa solo corsi su LinkedIn, fate capire. Professionisti che dicono, sai che c'è, smetti di fare programmatore e fa corsi su LinkedIn. E averne 3-4 per farlo, 2-3-4, però questo ti dà già un'indicazione. Gente tratta americana, quindi capisci anche gli stipendi che stanno in America, no? Perché loro in realtà ti danno, questo lo posso dire, non posso dire cifre, ma ti danno un fisso per registrare, per fare diciamo quello che ho fatto fino adesso. Ti danno un fisso che è la metà all'inizio, quando firmi il contratto, e la metà il giorno che esce il corso. Io il giorno che ho uscito il corso me ne sono accorto perché ho arrivato al bonifico, ok? Della seconda parte, e questo è l'anticipo sulle revenue che hai poi dopo, ok? Questo non l'ho potuto scrivere sul post sul blog, perché ripeto, è sotto NDA, io ho sempre paura di scrivere cose che poi magari non posso dire, però a voce ovviamente in realtà trovi anche, c'è un articolo di una ragazza americana che ha fatto un articolo tipo il mio che spiega anche la parte di revenue, anche se non è chiarissima fino al 100%, vi spiego perché. Perché poi il resto che guadagni in realtà è fatto sulle persone che guardano il corso, ok? Ma non tanto le view. Contano anche le view, ma è la parte che conta meno. La parte che conta di più è se uno fa l'abbonamento, per esempio, al LinkedIn Learning, perché guarda il tuo corso. E questo è quello che ti dà la botta di soldi che diventi ricco. Non è vero.
No, la famosa conversion, no? Cioè loro interessa che uno entri proprio per il tuo contenuto, che è un po' quello che fa anche Netflix quando dice ah, questa persona si è iscritta perché vuole vedere Stranger Things, per esempio.
Esatto.
Allora dice, poi, ok, Stranger Things è il top. Okay.
Ti puoi comprare anche il corso singolo, se vuoi. Te su LinkedIn Learning, se l'aprite da non loggati, vedete che c'è il prezzo del corso. Se non c'avete LinkedIn Learning, anche credo sia la stessa roba. Tipo il mio costa 34 euro, spendeteli in altro, andate al cinema appunto, ecco, piuttosto, però costa mi sembra 34 euro, dollari, adesso non ricordo quant'è, 35, non mi ricordo quant'è, e lo puoi comprare anche singolo. Su quello prendi ovviamente un po' meno rispetto alla revenue che se ti iscrivi a LinkedIn Learning, perché LinkedIn Learning costa di più, non mi ricordo quanto, ma costa molto di più all'anno, e quindi in realtà loro ti valutano più. Quindi merita farlo? Te lo dico, facciamo un'altra intervista a settembre-ottobre e ti rispondo. Però a parte scherzi, credo che qualcosa mi arrivi. Non so, in realtà non l'ho fatto per quello. Ora sono serio, torno un attimo serio. Non l'ho fatto per i soldi, l'ho fatto perché comunque tieni conto che da quando ho fatto quel corso lì che è uscito, tra l'altro è uscito da 3-4 giorni, no? Ho già avuto delle opportunità che non avevo avuto prima, per dirti, no? Opportunità lavorative, contatti, cose del genere che non avevo avuto prima, eppure sono sempre la stessa persona di prima, no? Vuol dire, non è che sono cambiato in 3 giorni, sono sempre io, quello lì. Anche il libro fa la stessa roba, dico la verità, con il libro non diventi ricco, dovresti vendere, fare un best seller forse da 60 milioni di copie, allora forse vedi qualcosa, ma con il revenue che abbiamo preso, noi ci scherziamo sempre, io qua a Zurigo ci vado a cena una sera, con la Zurigo costa tanto, però vado a cena una sera, in Italia c'è 3. No, perché ora è un libro di nicchia, non abbiamo venduto 60 milioni di copie, per l'amor di Dio, però fondamentalmente anche Michele Riva, che magari conoscete tutti a meno di nome, che ha scritto il libro su Next.js, anche lui ne ha venduti tanti, ma fa un altro lavoro, infatti non è diventato ricco per quello, quindi però ci sta, cioè ripeto, lo fai più per personal branding, la verità, che per e soddisfazione personale, perché io l'ho fatto sia per personal branding e per soddisfazione personale. Poi non giriamoci intorno, mi piace a tutti dire ho scritto un libro, non era il sogno della mia vita, devo essere onesto, però quando poi ce l'hai in mano dici ok, anche come sono fatto io, che ho l'autostima sotto zero, sindrome dell'impostore, quella vera, non quella che dicono tutti, il sindrome dell'impostore è una cosa seria, poi ne parleremo un'altra puntata se volete, che non c'è molto tempo oggi, ma
ci facciamo un'altra trasmissione.
È roba che non ci dormi la notte, è roba che c'è gente che entra in depressione e tutto, ma devi saper gestire. E se scrivi un libro, fai il corso su LinkedIn Learning, ok, sei abbastanza esposto, diciamo così. Quindi imparare a gestire quella cosa lì, sto scrivendo un articolo sul blog, come gestire la sindrome dell'impostore, ho messo l'in scritto fra quadre che è il logo di LinkedIn, come gestire la sindrome dell'impostore come istruttore. Ok, perché sono tante cose da valutare. Io sembra poi che sia uno così che so che do quell'impressione. In realtà non è così. A volte non ci dormo la notte per certe cose, perché appunto se non l'impostore è una cosa seria. Non è una roba di tipo... Tanti pensano che sia, oddio, ho scritto un post sul blog, chissà che pensa la gente. Non è quella sindrome dell'impostore. Lo sentire raccontare così tutte le volte la brividisco quando sento questa qua, perché magari fosse quella. È anche quella. Ma quello è il primo step, poi ci sono altre cose che ti arrivano dopo. Comunque, ripeto, chiudo parentesi.
Vai. Per quello sicuramente servirà una puntata a parte, secondo me può essere molto interessante. Intanto una curiosità e una domanda un po' più seria. Una è Microsoft MVP, cosa effettivamente vuol dire anche essere anche GitHub Star? Sinceramente non so cosa voglia dire, quindi sarei curioso di saperlo. E seconda domanda che è un po' più seria, diciamo, è per quanto riguarda magari una persona giovane o comunque qualcuno che vuole anche un cambio nella propria carriera, quanto consigli buttarsi su .NET, C#, eccetera? Cioè, io mi ricordo, ad esempio, che l'ho usato all'inizio proprio in uno stage e poi non l'ho mai più visto. Mi ricordo questo tomo gigante di .NET, probabilmente
malissimo,
il 5, il 6. Però poi, sinceramente, mi sono spostato su tutt'altro, quindi non ho avuto più occasione di usare questo linguaggio. E quindi, perché secondo te una persona dovrebbe iniziare a impararlo, barra anche una persona giovane dovrebbe iniziare a buttarsi in quel settore?
Sì, allora, parto dalle domande semplici, cioè la prima che hai mai fatto, quella su GitHub e su l'MVP. Allora, sono due programmi leggermente diversi. Allora, molto diversi. Sono, tra l'altro, anzi, ti dico anche il terzo, che è l'Auzilo Ambassador, che sono anche Auzilo Ambassador, fra le varie cose che faccio. E, perché sono tre programmi, in realtà, che sembrano simili, ma sono completamente diversi. Allora, l'MVP Microsoft, in realtà, è il most valuable professional, sarebbe l'MVP la sigla, e non è come l'MVP del basket, che ho giocato a basket, quindi più o meno so cos'è. E, però sono persone che spiccano, adesso non viene in italiano la parola, quindi viene solo spiccano, fra, diciamo, le persone delle community, perché fai blog, sei su Twitter, fai eventi e così via. Attenzione, non vuol dire che sei super bravo, ok? Perché altrimenti non sarei neanche dentro il programma, ovviamente. Vuol dire che fai, diciamo, tante cose per la community, ok? Quindi, appunto, come ti ho detto, può essere qualsiasi cosa, eh? Meetup, posto il blog, hai un podcast, così via. Però, diciamo, devi farne tante. Soprattutto all'inizio, per entrare, diciamo, devi essere parecchio attivo, no? Diciamo così. E poi, soprattutto, devi sceglierti, soprattutto all'inizio, un topic e seguire quello. Perché se sei troppo, diciamo, dispersivo, è più difficile entrare. Ah, diventare GD è molto più difficile, eh? Questo assolutamente. La GD è molto difficile, ci sono anche meno, credo. Gli MP adesso dovrebbero essere poco più di 3.000, 3.500, non mi ricordo quanti sono, quanti siamo adesso. Il nono anno di fila che ci sono. Appunto al decimo, come dico sempre, poi smetto, mi ritiro da così, come grande campione, no? Devi ritirare quando sei al massimo, no? Quando stai per decadere, no? Quindi mi ritiro la prossima. E quindi,
non come ha fatto Ronaldo.
Esatto, bravo. Non vado a fare l'MVP in Arabia, io, ecco, diciamo così.
Anche se, anche se,
no, per 400 milioni vado anche in Arabia, non è un problema. Forse anche meno, forse anche meno. Ho fatto cose peggiori anche per meno nella vita, comunque. Poi, diciamo, l'MVP fondamentalmente è quello, non è niente di, cioè, di particolare, ripeto. Sì, tendo a sminuirmi, avete ragione, però non è niente di particolare, senso, però non è che sia, cioè, dietro che c'è il segreto super segretissimo, è questo. Poi trovate anche, state sul sito mvp.mysoft.com, c'è proprio la descrizione anche come diventare MVP e tutto. Meglio è se ti introduce qualcun altro, anche lì, no? Cioè, se io dico, Giovanni, mi sembra bravo per diventare MVP, ovviamente parti da un... Attenzione, poi l'iter di selezione è la stessa, però almeno ti mettono in cima alla pila delle scartoffie, diciamo così. Poi, GitHub Star, sono diventato l'anno scorso a febbraio, quindi è un anno adesso, spero che mi rinnovino anche quest'anno. Sono in review adesso, ho un'ansia che non potete capire, da qui al 31 gennaio, ovviamente se non mi vedete più, ho l'ansia. Però lì ci entri in realtà per acclamazione, verrebbe da dire, che sono altri che ti devono, altri che non sono GitHub Star, che devono dire, questo potrebbe essere bravo, potrebbe essere una GitHub Star. C'è un form sul sito di GitHub che deve riempire, no? E io in realtà lo sono diventato, no? Perché su GitHub, se andate a vedere, non ho né 6 miliardi di follower, né ho dei repository super fashion, ci sono alcuni con qualche stella, però fondamentalmente non sono uno da 4.000 stelle, ok? Anche perché faccio cose anche lì abbastanza di nicchia per Blazor, ok? Quindi non è che poi avviaci chissà che, ma fondamentalmente sono diventato GitHub Star perché ho parlato per un anno e mezzo di GitHub Co-Spaces, quando gli altri GitHub Co-Spaces non sapevano nemmeno cos'era. Quindi ho fatto eventi, cioè sessione eventi, parlare di GitHub Co-Spaces, ho scritto degli articoli, ne ho parlato anche nel corso LinkedIn un pochino di GitHub Co-Spaces, che ho fatto, mi sembra solo nel 2022, no, l'anno scorso no, l'anno prima, quando era proprio ancora in beta, forse addirittura altro, che ho fatto in un anno almeno 5-6 sessioni riguardo GitHub Co-Spaces, aggiornandolo tre volte, e la tizia che abbiamo fatto entrare in GitHub Star mi ha detto, guarda, hai parlato più te di GitHub Co-Spaces che i nostri advocate, quindi per quello l'abbiamo fatto GitHub GitHub Star. Questo è il motivo per cui sono diventato. Poi ovviamente da lì, una volta che sono entrato, facciamo anche delle call interne in cui ci fanno vedere le anteprime. Ho l'anteprima di GitHub, cioè anche solo l'interfaccia, vedo le cose che gli altri non vedono. Ok, quindi diciamo ho iniziato a creare, anche se già lo facevo prima, dei contenuti diciamo specifici per GitHub, no? Però anche lì, per esempio, il renew che c'è adesso, non ci sono delle regole scritte, un po' come l'MVP, per essere rinnovato. Devi far vedere che hai fatto cose, che hai parlato, così via. Poi però sta a loro decidere se sei uno che può rimanere dentro o no. C'è gente che c'ha...
Su LinkedIn direi che meritato.
Spero di sì. Poi tenete conto che c'è dentro gente che ha dei repository enormi. Ora voi magari non lo conoscete, che non siete proprio nel mondo .NET, ma c'è quello che fa un diciamo un plugin per PowerShell per Windows Terminal, che ha qualche migliaia di stelle, qualche migliaia di fork. C'è gente, Elio Struif, che ha fatto un'estensione per Visual Studio Code scaricata centinaia di migliaia di volte, e poi sono io, fantastico, sto qui, no? Quindi mi sento sempre un po' a disagio anche lì, tanto per cambiare mezzo a questi, però fondamentalmente mi hanno preso anche lì e ora mi tengono, spero. E poi l'Auzero Ambassador, poi chiudo questa domanda qua, molto più semplice, riguarda Auzero, se lo conoscete, Auzero è un provider di identity, ok? Per farla in due parole senza prolungarsi troppo, anche lì ci sono entrato perché ho parlato spesso di autenticazione in generale, quindi mi hanno fatto entrare come Auzero Ambassador, e poi da lì l'Auzero Ambassador è un programma che mi piace molto perché ha delle regole scritte invece, cioè se vuoi rimanere Ambassador Auzero devi fare ogni quarter almeno 200 punti, i punti come li fai? Se scrivi un blog post sono 100 punti, se fai un video sono 200, se fai un tweet riguardo Auzero sono 50, no? Easy. E te per rimanere Auzero Ambassador devi fare questa attività. Quindi poi ti iniziano a mandare cose, adesso ci sono un po' di cose. Cioè, quando rimani ambassador, rimani diciamo, nel programma, ti mandano ogni quarter dei gadget, cose del genere. Adesso non sto trovando neanche uno, sono pieno, non sto trovando neanche uno per farlo. A parte adesso Spotify non lo vedrebbero, però mi hanno mandato, sai l'affarino per le chiavi, per esempio, quello che attacca le chiavi, che poi trovi le chiavi, con il cosiddetto Auzero Ambassador sopra. Mi hanno mandato il cappellino, i calzini, e mi hanno mandato... altre cose, no? Quindi vi ci rimango le salute perché
andiamo gli indirizzi, eh? Anche sì, io voglio le cose.
In realtà io, come dico sempre, potrei smettere di comprare roba da vestirmi e tutto, perché in realtà fra magliette degli eventi, come c'ho anche oggi, cappellini che mi regalano, fondamentali, i calzini, adesso hanno iniziato a regalarmi anche i calzini agli eventi, quindi oppure la zina bassa dei calzini, potrei smettere di comprare vestiti. È meraviglioso. Una cosa che manca, e qui faccio un appello a tutti quelli che organizzano eventi, fate dei pantaloni, perché se fate dei pantaloni della tuta io sono a posto, no?
O le scarpe anche,
eh? Scarpe lascio quelle per correre, va benissimo, anche quelli, posso utilizzare quelle. Però chi organizza eventi, mi raccomando, ascoltatemi, smettetela con le magliette, fate i pantaloni, ok? Col logo del vostro evento, quello che vi pare, quando mi metto comunque. Così me lo smetto di comprare vestiti e spendo meno. E poi tutti contenti, siamo tutti la maglietta tanto male dell'evento, no? Questo è. Ah, altra domanda, poi chiudo con questa. Siamo andati lunghi, tanto per cambiare, quando sono io sono sempre lunghi. Però la domanda che mi ha fatto, conviene per uno che inizia adesso, esce dall'università, passare a .NET? Allora, la risposta che ti do è sì, ma non perché sono fanboy, perché, ripeto, come ho detto prima, se devo dire qualcosa tipo lead, lo dico che non va bene, cioè che su cosa meglio, ma perché ci sono tante opportunità nel mondo .NET. È un linguaggio che è cresciuto molto, sta crescendo molto, c'è tanta richiesta. Mia moglie è una recruiter, quindi te lo posso garantire, è quella che vi ammorba su LinkedIn come messaggio a lei, poi vi dico il nome così la blocca. Spero non mi abbia sentito, sennò, adesso ne prendo pure quando arrivo giù.
Non vedo ciabatte lanciate, quindi non ti ha sentito.
Faccio la porta chiusa, però potrebbe essere pericoloso uscire da questa stanza. Però fondamentalmente, a parte scherzi, c'è molta opportunità, moltissima opportunità. È comunque un linguaggio C# in particolare, un linguaggio a oggetti, quindi se poi domani per qualche motivo vuoi passare a Java, dico uno che non conosco, però so che più o meno è anche simile a sintassi, tra l'altro, a Java, ci può passare, è molto più indolore che passare da JavaScript a Java, ok, per dirti, e poi appunto è comunque alle spalle comunque Microsoft, no? Con tutti i difetti che può avere Microsoft, sicuramente .NET è dove sta puntando e dove ha puntato per anni sulla parte di sviluppo. Quindi sicuramente è un linguaggio che andrà avanti per anni e anni, per non dire decenni, no? Quindi, un po' come Java, nel senso, anche è un linguaggio che esiste da sempre, è difficile che domani, che basta, basta Java, non si fa più, no? Perché nelle banche, che chiudono tutte se domani smette, si fa Java, per esempio. Qua in Svizzera, non so da voi, ma di Lorenzo in Inghilterra dove lavori, ma qua Java nelle banche c'è dappertutto, Java e Angular, cioè, React sta prendendo piede, molto, però Java e Angular qua nelle banche è uno standard de facto, per esempio, no?
Qui ancora
quello nel mondo enterprise, cioè, scusami, era già nel mondo enterprise, ovviamente .NET, anche per un discorso forse perché era legato più a Windows e tutto, non lo so, ma adesso anche, per esempio, le banche, assicurazioni, tante cose stanno facendo su .NET, quindi è un linguaggio come un altro, come dico, però se devo investire, in priorità, fra un linguaggio JavaScript, magari che non siano React e Angular, perché sono ormai credo degli standard, difficile che Facebook domani dica basta React, non si fa più, faccio qualcos'altro. Può succedere a chiunque, però è difficile. Però è molto meglio impararsi un linguaggio appunto come .NET che un framework JavaScript qualunque, no? Ripeto, che non siano questi due grandi qua, perché non sai mai, cioè, che fine può fare, no? Da oggi a domani. Vue.js, te punteresti la tua carriera solo su Vue? Io no. Ma non perché non mi fido di Vue, perché mi piace pure. Mi piace, però, tutta la carriera, secondo me, ci punterei. Mi piacerebbe averci almeno un backup, no? Ok, mi imparo React e Vue, se uno dei due va male, c'ho l'altro. Poi se vanno tutti e due è un problema, però fondamentalmente almeno due devi saperle, no? Con .NET o Java, ok, stai sicuro che qualcosa ti arriva come, diciamo, offerta, diciamo così, di lavoro. E l'offerta c'è sul mercato, c'è sempre qualcosa, no? Tutto qua, questo non so se ti ho risposto.
Sono d'accordo, così. Sono d'accordo anche dal nostro, anche da qui, anche da Londra, la vibe è simile, nel senso che soprattutto nel dover pensare se vale la pena investire del tempo nell'imparare un linguaggio, chiamiamolo ormai classico se vuoi, quindi direi no, magari non serve fare Java e C Sharp, ma sceglierne uno dei due per dire costruiamoci una conoscenza di base di come funziona il mondo in aziende enterprise con determinati requisiti di magari di compliance, eccetera, eccetera. Può avere senso anche perché capire i linguaggi, ripeto, tra virgolette, classici aiuta a capire quelli nuovi anche meglio, perché tante scelte vengono poi da magari pain point oppure achievement di linguaggi che sono in giro da un bel po' di tempo, no? E con questo, ragazzi, diciamo che siamo in chiusura. Emanuele, hai ragione che abbiamo un po' sforato, ma ci fa sempre piacere andare un po' lunghi se abbiamo tante cose di cui parlare. Sono sicuro che ne avremo un'altra ora da raccontarcela, però abbiamo tutti delle responsabilità e non possiamo lasciarci andare in questo modo. Quindi procederei con la domanda di rito se i ragazzi sono d'accordo.
C'è tanto altro da dire di cui parlare, non abbiamo parlato di Zurigo, non abbiamo parlato del resto della carriera, però ci sarà tempo per un'altra puntata.
Meglio.
Episodio 2, intanto sei l'MVP di Non Compila, se questo ti può aiutare ti mandiamo la maglietta domani e dopo rivaluteremo ogni 4 mesi, va rivalutata.
Ambassador.
No, ma allora, domanda... Esatto, domanda in chiusura, Emanuele, spero che ti colga un po' di sorpresa, ma la domanda è questa. Pensando ai tuoi 5-10 anni nel futuro, ti vedi a lavorare nello stesso settore in cui lavori oggi e in qualsiasi sia la tua risposta, perché credi che sarà il caso?
Allora, ti rispondo con un po' una provocazione, nel senso che è quello a cui punto, in verità, ti spiego cosa. Spero di essere in retired anticipato. Diciamo, non a caso sono a Zurigo. Non è motivo per cui sono qua. No, ma ti spiego perché in realtà io, fra le 100 cose che vorrei imparare a sedere, quando ne parlo mi sembra sempre di fare 100 cose durante il giorno, invece sono depresso perché mi sembra di non fare niente. Ho anche una startup, diciamo, come side business, insieme a un'altra persona che è Marta Basso. Magari conoscete su LinkedIn, vi passa qualche post di Marta Basso. insieme a lei ho una startup e spero che qualcuno fra un po' di tempo ci acquisisca, mi dia tantissimi soldi da dire adesso non faccio più niente. E quindi sto mettendo anche da parte dei soldi comunque a prescindere. Quindi come ti vedi fra 5-10 anni? Sicuramente non a programmare, ti dico la verità, perché sono stanco, sono vecchio, fra 10 anni ho 50 anni, non me la sento più di programmare, spazio ai giovani. Magari se proprio mi devo vedere, mi vedo come posizione come c'ho adesso, magari di architect, che se non ho fatto l'età in, diciamo in anticipo, diciamo così, prossimamente come più come architetto che, ma non perché appunto mi piace di più, perché mi piace comunque scrivere codice durante il giorno, ma semplicemente perché più passa il tempo più difficile stare al passo, ovviamente, e quindi fra 10 anni vedo più appunto posizione più decisionale barra di alto livello, ad essere onesto. Questo più o meno come, però punto di più alla prima che ho detto, cioè fra 10 anni mi vedete in bicicletta tutto il giorno, vi faccio delle belle foto che vanno sul gruppo Telegram, spero ci sia ancora il vostro gruppo Telegram con tantissime persone, mentre sono in bicicletta, mentre sono a correre, mentre sono a nuotare, tutto il
ci giorno. Mandi la foto dei cantieri.
Esatto.
Anche.
Bellissima risposta, Emanuele. Bene, allora noi ti auguriamo che il tuo sogno di retirement anticipato si avveri. E invitiamo tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e guardarci finora a rilassarsi per il resto della settimana in attesa della prossima puntata di Non Compila. Ringraziamo ancora Emanuele per essere stato con noi oggi. Avete un po' di link da recuperare, alcuni dei suoi libri, alcuni dei suoi corsi e altri al suo Twitter. Sei attivo su Twitter, Emanuele? Sì, diciamo di sì.
Sì, abbastanza, sì.
Ottimo. E Davide, Giovanni, grazie come al solito, un piacere, mi sto inchinando per i nostri spettatori.
Grazie a Lorenzo, grazie Emanuele.
Godetevi grazie. La Sicilia, voi che potete, ci vediamo la settimana prossima, noi facciamo un po' di debrief. Tra l'altro, ragazzi, vi chiedo, ma noi possiamo fare un ride adesso? Possiamo andare a disturbare un canale serio?